Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, una trasmissione di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti, ciao, ciao a tutti da Bar Traumfabrik, dal bar del Traumfabrik. Siamo in diretta come sempre, sono le 20 spaccate del 7 marzo 2014.
Buonasera.
Giornata particolare perché è il compleanno dei nostri colleghi presenti in studio, Laszlo Kovacs e Air Director.
Grazie,
auguri,
grazie.
Auguri direttore.
Auguri Laszlo.
Auguri.
Entri lo spumante a questo punto.
Giustamente.
No, siamo qui per questo,
si
non per altro.
Che meraviglia, vediamo se
siamo qui per questo.
Siamo al bar.
Eccolo.
Perché al bar si festeggiano anche i compleanni. Questa cosa non si può dimenticare, bisogna ricordarlo. Prego.
E allora,
prego.
Mentre quelli che ci stanno guardando in streaming già sanno cosa sta succedendo, noi ricordiamo anche a chi invece magari ci ascolta solamente nello streaming audio che ci si può collegare a Bar Traumfabrik anche su Facebook, nella omonima pagina Bar Traumfabrik. E se cercate con l'hashtag Bar Traumfabrik su Twitter troverete tutte le nostre sparate, chiamiamole così, non voglio andare un po' troppo nel dettaglio. C'è anche un'email, bar@t-fabrik.eu, è un po' uno scioglilingua, giustamente.
Facciamo un brindisi,
ci regniamo la vita difficile.
Scusate, facciamo un brindisi. Brindiamo.
Perché questa non è solo un programma di contatti, come ha detto Air Director, ma anche di contenuti, come quelli che adesso andremo.
Sì, soprattutto
come quelli della bottiglia.
È un programma molto interattivo, nel senso che se ci avete seguito anche nell'ultima puntata, quella che era dedicata alla notte degli Oscar, abbiamo indetto un bellissimo contest che è stato preso d'assalto dai nostri ascoltatori, che dico migliaia di ascoltatori, forse
no.
Centinaia, cioè,
non
magari,
siamo arrivati alle centinaia, ecco, però diciamo, devo dire un buon numero,
però ci sono ad esempio tre nostri ascoltatori che hanno beccato cinque, cosa sta facendo
i Laszlo? Biglietti, quelli sono
sta mostrando i biglietti.
Laszlo Kovacs sta mostrando il prezioso cimelio che potete andare a recuperare nei cinema cittadini,
ovvero,
esattamente,
ovvero quelli che hanno azzeccato in molti 5 su 5 degli Oscar.
2 5 su 5, anzi 3 5 su 5, ma uno noi abbiamo dato il premio in quanto nostro amico, siamo stati correttissimi.
Come siamo bravi.
E una terza persona ne ha azzeccati 4 su 5.
Quindi, un applauso ai vincitori.
Salutiamo Luigi Montelione, Virginia Leonori. E Davide Passamonti. Che ricordiamolo, alle 5 e mezzo di domenica 9 marzo, saranno al mercato coperto con noi. Perché? Perché visto che questa puntata di questa trasmissione, dice, diciamo, Bar Traumfabrik va proprio per la maggiore, al momento tutti ne parlano, tutti la vogliono, tutti l'ascoltano, ci hanno chiesto addirittura di replicare con un'altra diretta domenica, quindi alle 5:30 saremo al mercato coperto di Perugia per
una puntata speciale.
Posso parlare?
Certo.
Ci sei?
Hai tolto la cuffia.
Il convitato di pietra. No, perché c'è questa bellissima manifestazione che è iniziata oggi 7 marzo, prosegue fino al 9 marzo, in quel che era il mercato coperto della città di Perugia.
La postiamo su Facebook, così la
Umbria grida a terra, dunque invitiamo tutti a partecipare. Radiofonica sta facendo le dirette in questi giorni, le dirette giornaliere.
Però aspetta, perché Umbria grida terra.
Dipende da Foligno, magari.
Terra.
Comunque, è detta questa sciocchezza, Umbria grida a terra è una manifestazione molto interessante che sta riportando al centro di Perugia, all'interno del mercato coperto, artigiani, agricoltori, produttori, concerti, musica e quant'altro. Radiofonica è in diretta nel palinsesto giornaliero in questi tre giorni dal mercato coperto. Noi ci saremo domenica per questo specialissimo al quale vi invitiamo a partecipare.
E vi aspettiamo lì, parleremo di varie cose, mentre questa sera parliamo della Grande Illusione, Attenberg, Il Superstite, Snowpiercer, Alain René e altro. Per la prima volta siamo soli in studio, ma avremo diversi ospiti al telefono.
Beh, gli ospiti tanto li abbiamo avuti la settimana scorsa, erano qui con noi perché la settimana scorsa abbiamo fatto 2 ore di puntata speciali perché andavamo incontro alla notte degli Oscar. che appunto domenica ci ha accompagnato fino all'alba. Qualcuno di noi l'ha seguita con grande attenzione.
Io l'ho seguita tutta, mi sono pentito perché non ne valeva la pena.
Sulla pagina, beh, hanno mangiato la pizza, hanno fatto
selfie. Guarda, l'unica cosa per cui valeva la pena era Ellen DeGeneres, che è stata divertentissima, e uno dei premi di cui parleremo dopo. Gli altri mi hanno un po' deluso.
Si ricorderà quella serata, come tutte le altre volte, Leonardo DiCaprio, che è uscito come il grande non vincitore.
The Great Brain.
Ha vinto un premio speciale, la statuetta con una piccola sì, perché i vincitori sono stati, lo sappiamo, Matthew McConaughey, che ha vinto come miglior attore per Dallas Buyers Club, Kate Blanchett, Steve McQueen come miglior film con 12 anni schiavo.
Sì, la produzione di Steve McQueen, diciamo.
Alfonso Cuarón e Gravity, che hanno fatto incetta di tutto.
Sì, beh, premi tecnici sostanzialmente, più la miglior regia.
Sì, sì, la miglior regia appunto per
Però
Gravity.
Vediamo al dunque, perché oggi stiamo andando molto molto lunghi. Allora, non abbiamo parlato di due Oscar comunque molto interessanti e molto importanti, che sono l'Oscar come miglior fotografia e Oscar come miglior sceneggiatura. Una curiosità innanzitutto, perché dal 1940 fino al 1967 gli Oscar per la fotografia venivano assegnati per due categorie: categoria film in bianco e nero e categoria film a colori. Certo. Questo è interessante, una nota storica che ci fa piacere. Quest'anno i candidati erano quattro film veramente molto belli dal punto di vista visivo, che erano Prisoners di la fotografia di Roger Deakins, il film era di, aiutatemi a dire, Prisoners,
non me lo ricordo,
porca miseria, il canadese, mi sono scordato il nome. Comunque poi c'avevamo Nebraska, un bianco e nero meraviglioso,
splendido,
fatto da Fidon Papa Michael, e Bruno del Bonnel, del quale abbiamo parlato nella
puntata zero,
che
ha fatto Davis,
il look meraviglioso a proposito Davis, Philippe Lesourd, Grandmaster, film pazzesco di Wong Kar Wai, recuperatelo, vedetelo, è passato poco al cinema, ma da vedere assolutamente. E chi ha vinto? Ha vinto Emmanuel Lubezki, o Emmanuel Lubezki visto che è messicano, detto Chico, forse c'è un soprannome strano che non ricordo, per Gravity. Gravity è il film di Cuarón che ha fatto incetta di premi.
Laszlo, su questo volevo farti una domanda: qual è il senso di dare un premio per la fotografia a un film in cui, a parte gli attori, è tutto fatto al computer, tutto in computer graphic?
Da vecchio appassionato d'immagine, francamente non riesco a capire qual è il senso.
Cioè, dovrebbero istituire un premio magari per l'impianto visivo in generale.
Effettivamente si sono vinti, loro hanno vinto i migliori effetti speciali, la miglior fotografia, il miglior montaggio, la miglior colonna sonora, il miglior suono e il miglior montaggio sonoro. Credo che sia stato più un tributo all'impianto complessivo. Devo dire che comunque Emmanuel Lubezki è un messicano, amico di Cuarón, insomma, da tempi non sospetti. È molto bravo, è uno dei direttori della fotografia emergenti, giovani, più bravi in assoluto, emergenti mica tanto perché lavora da diverso tempo. Ha fatto I figli degli uomini, altro film di Cuarón, ha lavorato con Tim Burton e ha fatto Barn
film
After
molto superiore a Gravity, secondo
sì,
me.
Ha fatto Barn After Reading in compagnia dei fratelli Coen. Ma soprattutto, ha fatto Le luci di Terence Malick, degli ultimi due film di Terence Malick. E voglio ricordare The Tree of Life, dove la macchina a mano che fluttua tra i corpi in controluce di quei bambini era un qualcosa di poetico, e dire poco. Dunque un Oscar meritato, se non per questo film,
per la carriera.
Sicuramente,
vediamola così carriera. Anche
di Gravity, no, possiamo dire che per Gravity magari potrebbe essere, diciamo, una nuova frontiera del 3D, la prima volta che vediamo questa, no, questi movimenti appunto di macchina, degli
devo
attori.
Dire uno dei pochi
generalmente
casi.
No, il 3D è la pallottola che esce dallo schermo e quasi colpisce, insomma, forse è un nuovo utilizzo.
Uno dei rari casi in cui il 3D veramente dice qualcosa.
Esatto. Per chi riesce a reggerlo per due ore, perché francamente io sono fuori età.
No, io non ho problemi, non sono più vecchio di te.
Comunque non abbiamo fatto i complimenti.
Complimenti. Spike. No, ma infatti chiudiamo la parentesi fotografia.
Passiamo alla sceneggiatura originale.
Importantissima è quella della sceneggiatura originale.
Saltiamo quella non originale, non perché originale. C'è stato un dibattito. C'è stato un momento. No, ho visto la scena praticamente. Non ricordo il nome dello sceneggiatore di 12 anni schiavo. 12 anni a schiavo. Ma ha vinto la sceneggiatura non originale, adattamento dal romanzo. E praticamente quando si è alzato, si è notato un momento di freddezza con Steve McQueen.
Un momento di difficoltà.
Di freddezza. E ho saputo da voci in informate che frequento, che diciamo c'è una sorta di disputa su chi sarebbe il vero autore, quindi diciamo, ecco, sì, abbiamo visto molta freddezza,
una questione di diritti e in questo caso anche di Oscar.
Non c'è stata freddezza invece da parte di Sorrentino,
assolutamente. Bisognerà parlarne, scusate, su Spike
anche,
Jones
anche no.
Una cosa su Spike Jones e sul film che è in uscita in Italia dopo le anteprime che stanno facendo in questi giorni un po' tutte le multisale, anche a Perugia, informatevi perché sabato c'è un'anteprima sia a Gerlinda che a Luciai, al The Space che a Luciai, dunque vi invito ad informarvi, a partecipare per vedere
lei
in italiano. Infatti su questo esce il 13 marzo in tutta Italia. Oggi spulciando la rassegna stampa è uscito un articolo interessante sul secolo XIX, parlando del doppiaggio. Francamente hanno visto il film a Roma e la stampa, uscendo dalla sala, dicevano: chissà quale doppiatrice sarà in grado di riproporre la voce, la presenza di Scarlett Johansson.
Che cosa dicono su Michele Ramazzotti?
Perché il problema è non ci siamo. Hanno stravolto completamente un film. Dunque speriamo di vederlo almeno in città in lingua originale.
Speriamo. Io devo dire che pur avendolo visto in inglese e pensando che non l'avrei mai voluto vedere in italiano perché in inglese era meraviglioso e proprio il concetto di questo doppiaggio mi sembra fuori dal mondo. Dal trailer la Ramazzotti mi sembrava
non è male, discreta. Ma è un'altra cosa,
ma è, cioè, ovviamente
loro che cosa dice la stampa? Dice sostanzialmente che l'atmosfera che crea la voce di Scarlett Johansson non riesce a darla. Ramazzotti comunque bravissima, certo. tant'è che Spike Jones aveva girato il film con tale Samantha Norton, al montaggio si sono resi conto
che non era
la voce adatta per interpretare quel personaggio.
Scarlett è meravigliosa, vi auguro di poterlo sentire in lingua originale. Comunque a questo punto chiudiamo il discorso e ci ascoltiamo,
mettere un po' di musichetta, che ne dite ragazzi?
Qui
al bar, se no
bravo Sorrentino.
Questo brano è tratto da un altro film che ha preso un premio minore, diciamo, cioè il premio per la miglior scenografia. Il film era Il Grande Gatsby, non so se avete visto, a me piace di Baz Luhrmann. E la canzone è di Emily Sandé e Brian Ferry Orchestra,
una versione
del pezzo di Beyoncé, si intitola Crazy in Love, come l'originale.
Zurück zur Traumfabrik.
Eccoci rientrati in studio, come dicono quelli bravi. Ricordiamo allora, diamo un po' di numeri, diamo un po' di date. Ricordiamo che il 10 marzo, dalla settimana prossima praticamente, al Cinema Zenith e in altri cinema d'Italia continua la rassegna del Cinema Ritrovato, curata dalla Cineteca di Bologna, con un grande classico che è quello di Jean Reno, La Grande Illusione.
Jean Renoir!
Era quasi riuscito alla
apposta. Jean Renoir, La Grande Illusione.
Renoir è quello della macchina.
Sì, abbiamo al telefono con noi Daniele Dottorini, che per chi non lo sapesse è un ricercatore universitario, lavora all'Università della Calabria, è un redattore di Fata Morgana, Film Critica, Sentieri Selvaggi, collabora con molte altre riviste italiane e straniere, è stato selezionatore al Festival dei Popoli di Firenze dal 2008 e tuttora, e per questo, ma non solo per questo, si occupa di teoria del cinema e del cinema del reale. Tra le varie monografie che ha curato e studi sul cinema che ha pubblicato, ce n'è uno dedicato appunto a Jean Renoir, pubblicato dalla Fondazione dello Spettacolo nel 2007, si chiama Jean Renoir, l'inquietudine del reale. Daniele, vuoi dirci perché?
Allora, buonasera a tutti innanzitutto.
Ciao, ben trovato.
Ciao a tutti. L'inquietudine del reale perché è una formula che mi è piaciuta tanto come titolo, e perché è una formula che ha a che fare profondamente con il cinema di Renoir, con questa sua capacità sì di essere un regista attento alla dimensione realistica del cinema, e quello lo sanno tutti, ma attraverso questo di mostrare qualcosa di assolutamente nascosto, frammentato, inquieto, che ha a che fare con le passioni, con il desiderio, con una realtà che è tutto meno che armonica, tutto meno che simmetrica e tranquilla, e il tutto con uno stile che è straordinario, che è apparentemente semplice, apparentemente familiare, sì. Diceva Truffaut, ma meraviglioso,
infatti. Come dicevamo prima, questi giorni, sia domenica che lunedì, c'è un piccolo omaggio a Jean Renoir, perché domenica mattina, nei mattinè del Cinema Zenith, presenteranno Nana, che è un film muto, forse il film muto più importante di Renoir, e poi lunedì sera invece La Grande Illusione restaurata, La Grande Illusione addirittura, restaurata dalla Cineteca di Bologna. Di questi due film cosa vogliamo dire?
Beh, allora, cominciamo con La Grande Illusione, che è un film che appartiene tra l'altro al periodo anche di impegno politico più forte da parte di Renoir, che secondo me costituisce un po' una tappa di un percorso che inizia con Partita Champagne, la scampagnata del 36, che poi in realtà non fu mai finito e uscì dopo la guerra, e finisce con La Regola del Gioco, che è uno dei grandi film del cinema in tutti i sensi, e in cui c'è in gioco questo lavoro sul realismo della rappresentazione, e al tempo stesso sulla capacità attraverso questo di mostrare una realtà umana soprattutto molto fragile, molto, molto in equilibrio, instabile. E La Grande Illusione anticipa molte delle cose che poi sono espresse in maniera straordinaria in La Regola del Gioco, soprattutto questa idea di simmetria, di giochi simmetrici e geometrici tra i personaggi, e quindi l'apparente equilibrio tra i personaggi. Ci sono, diciamo, c'è questo trio che è costituito da il capitano de Bourdieu, aristocratico francese, l'ufficiale tedesco von Raufstein, che è interpretato da Eric von Stroheim, e da l'ufficiale aviatore, ma comunque di origine proletaria, Maréchal, che invece è interpretato da Jean Gabin, che sembrano essere perfettamente calibrati tra loro, ma che in realtà esplodono letteralmente. Esplode un mondo che non esiste più, che è appunto il mondo dell'aristocrazia. Esplode l'illusione, in un certo senso, di riconoscersi nell'altro, perché i due aristocratici in fondo sono nemici, ma solo formalmente. In realtà è un gioco di cortesia l'uno nei confronti dell'altro, quasi di amicizia, e questo lavoro geometrico sui corpi e sugli spazi poi appunto a regola del gioco diventerà il meccanismo stesso del film, e questo fa insomma di La Grande Illusione un film apparentemente tutto di contenuto, spesso viene presentato come un film che è un appello al pacifismo, anche per questo non vinse il Leone d'Oro a Venezia, vinse un riconoscimento, un premio d'onore della giuria, sì, ma per intervento dello stesso Mussolini.
Infatti, un film molto odiato anche in Germania, no? È stato proibito per molti anni. Durante il nazismo venivano bruciate le copie, tant'è che c'ha una storia particolare, perché mi sembra che fossero scomparse tutte le copie, è stato ricostruito poi dopo la seconda guerra mondiale. Ti risulta questa cosa oppure?
Guarda, in realtà le copie esistevano, poi tornò naturalmente in circolazione dopo la guerra, anche per ovvi motivi,
certo,
in cui c'erano tutta una serie di magazzini che erano pieni di film che per vari motivi le varie censure del mondo avevano proibito, e questo film, di cui comunque delle copie erano rimaste nascoste, ritornò poi in circolazione successivamente. Un film abbastanza sfortunato, perché poi anche per farlo Renoir ha dovuto penare molto, perché è un film considerato anche molto scomodo, a cui lui credeva molto. Per 4 anni aveva il film pronto nel cassetto e non riusciva a trovare un produttore in grado, sì, di realizzarlo.
Ok, mentre domenica mattina ce l'abbiamo 30 secondi ancora per parlare di Nana, se vuoi, che tratto dall'opera letteraria di Emile Zola, è sicuramente un film che ha segnato un po' anche la storia del cinema muto per la sua importanza.
Sì, tra l'altro è uno dei film che Renoir realizza con la sua allora compagna, Catherine Hessling. C'è una storia anche particolare, tra l'altro è uscito recentemente un film su Renoir padre, cioè con Auguste Renoir, il pittore che è il padre di Jean Renoir, dove si racconta l'arrivo di Catherine Hessling, che è stata l'ultima modella del padre e di cui il figlio si innamora, e sognano insieme di fare cinema, iniziano a fare cinema insieme. E quindi Nana è anche un grande film su uno sguardo d'amore, cioè lo sguardo del regista giovane Jean Renoir su quella che è la sua musa, su quella che è la sua attrice, che prende la scena completamente. Tra l'altro la grandezza del film sta in questo: lei interpreta un'attrice di poco talento, eppure riempie completamente la scena.
I grandi temi del cinema di Renoir, come dice Truffaut, no? Sono già tutti delineati, quella che sarà la seconda fase poi della sua cinematografia, in questo Nana.
Sì, assolutamente. C'è una specie di corrente sotterranea, no, nel cinema di Renoir, per cui si ritrovano sempre i percorsi, come in un fiume, come l'acqua che scorre, che è tra l'altro una metafora che lui utilizzava moltissimo, ed è meraviglioso rivedere tutti insieme, per esempio, i film di Renoir. Quando io ho lavorato il libro ho fatto questo, quindi in qualche modo è stato anche un viaggio.
Ti sei divertito non poco, dunque.
Sì, è bello del tuo mestiere.
Senti, noi dobbiamo salutarti, perché i tempi delle scalette, come tu ben sai, ci riportano ad altri argomenti. Ti salutiamo e ti ascoltiamo con piacere, perché tu adesso stai andando in onda con la tua trasmissione sul cinema e quant'altro, giusto?
Sì, un bel incrocio,
sì.
Da una radio all'altra. Sì, una trasmissione di cinema e altro che si chiama Oriente Express, che va in onda su Dot Radio alle 21:30.
Allora noi stacchiamo qua e ci connettiamo con Dot Radio. Grazie tante.
Grazie, a presto.
Ciao.
Grazie a voi.
Ciao, buona
grazie
serata.
Ti ascolteremo con passione.
E visto che con la grande illusione si parlava di guerra, ci sentiamo un pezzo che con la guerra ha a che fare. Vero, Air Director?
Un pezzo tra i più celebri di quelli contro la guerra. L'ha scelto il nostro Simone Smith, vogliamo dirlo?
Beh, questo ha accompagnato Ralph Super Maxi Eroe. Violence flaring.
Give up distraction.
You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say?
Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration when human respect is disintegrating. This whole crazy world is just too frustrating, and you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Think of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me. No, no, you don't believe we're on the eve of destruction.
Trumpfabrik.
Bellissima questa canzone antimilitarista che, come ti
Barry
dicevo,
McGuire, diciamo,
Barry, no? Come ti dicevo, caro Air Director, questa ha accompagnato in una mitica due puntate una serie televisiva che negli anni 80 ci ha un po' condizionato a tutti. In America è andata in onda dal 1981 al 1983.
Mi ha condizionato, ma come te pare.
Il titolo originale negli States era The Greatest American Hero. In Italia, è diventato Ralph Super Maxi Eroe. Con William Cat, attore ricciolino biondo, che poi abbiamo visto anche in Un Mercoledì da Leoni, era giovanissimo nel Carrie lo sguardo di Satana. È un attore che poi si è perso, però lì ci stava.
Grande serie.
Un tributo a Ralph Super Maxi.
Andiamo avanti.
Torniamo al cinema. Questa settimana in cinema.
Entrando in quello che è il cinema di oggi, quello attuale, quello vero, quotidiano. Le uscite di ieri, sì. Andiamo a vedere il box office, ok? Aggiornato a ieri. Allora, leggo direttamente dai dati ANSA. Allacciate le cinture di Ferzan Özpetek ha incassato 143.000 euro. Con una media schermo di 390 euro, che insomma penso che sia un discreto inizio.
No, un bassissimo inizio per quanto ci riguarda, perché sale con 40 spettatori, questo è il dato.
Beh, ma era giovedì, ancora la gente non si è
capito. Questo è vero.
Ad andare alla premiere il giovedì.
Lo dicono molti esercenti che ancora il giovedì non è entrato nelle corde.
Ci vuole tempo. Comunque, rimane ancora abbastanza saldo 12 anni schiavo di Steve McQueen, che ha incassato 2 milioni e 800 mila euro. La Bella e la Bestia leggermente sotto, ma siamo lì comunque.
Comunque campione di incassi della settimana scorsa, del weekend scorso.
È lì, insomma, che tira. Sta ancora lì. Però il boom questa settimana lo ha fatto 300, L'alba di un impero di Noam Muro.
Muro, credo.
Di origine italiana, credo.
Speriamo, insomma.
Può darsi.
Con 350.000 euro di incasso e 700 euro di media schermo. Che, insomma, tutto lascia pensare che nel primo weekend saremo intorno ai 3 milioni di euro di incasso. Insomma.
Che non abbiamo ancora visto.
No, ci sentiamo il trailer a questo punto.
L'estasi della spada e della carne. Muscoli sudati, e rabbia. Leonida e i Prodi 300 sono morti. Non ho già sacrificato abbastanza per il tuo sogno di una Grecia unita, Temistocle? Un re. Un marito.
Vendichiamolo.
Tu diventerai un dio re.
Per la gloria. Guerra!
Generals gathered in their masses.
Attaccherò la Grecia con ogni nave della mia flotta.
Just like witches at black masses.
Quella donna ha venduto la sua anima alla morte.
In the fields of bodies burning.
Porterà con sé tutto l'inferno.
As the war machine keeps turning.
Ci danzeremo sulle schiene dei greci morti. Tu non sei un dio, sei solo un uomo.
All'ora della gloria! Tutti dovranno vedere che noi abbiamo scelto di morire in piedi, pur di non vivere in ginocchio!
Insomma, muscoli sudati, l'estasi della spada, sì, della carne.
Sicuramente un film raffinato.
Sì, no, vabbè, staremo a vedere.
Staremo a vedere.
Un film,
comunque,
mi dicono, pieno di sesso. Dunque.
Beh, strano. Comunque,
l'estasi della spada.
L'estasi della spada e muscoli sudati, infatti.
Non è che...
Va bene.
Parliamo d'altro.
Sì, parliamo di cinema.
Parliamo di cinema. Ieri è uscito in sala un film, secondo me il film della settimana da vedere assolutamente, anche se Moretti non è d'accordo con me, perché so che
Nanni
ha scelto per il suo Sacher un film praticamente invisibile, dunque aspettiamo questo film esca fuori, che mi sembra si chiami Pulce dove è andata, che insomma una storia d'autismo è interessante, staremo a vedere. Comunque il film della settimana sicuramente è Il superstite, For Those in Peril, così dice il titolo originale, se qualcuno vuole correggere come pronuncia faccia pure, opera prima di Paul Wright, che invece è un regista molto interessante da tenere d'occhio, già vincitore con i suoi cortometraggi di diversi premi BAFTA, e arriva questo film appunto per coloro che sono in pericolo, perché il film è un po' come una preghiera, come una canzone, come la narrazione di una leggenda, si muove con tempi musicali armoniosi, a volte un po' stonati, però rappresenta questo racconto iperreale di una leggenda, la leggenda nella realtà. Si ha la percezione di vivere in un documentario su un paesino di pescatori in Scozia, quasi fossimo in uno dei primi film di Loach. Poi ci sono dei netti e repentini contrasti che ci portano invece in quella dimensione onirica che secondo me dà il senso di un film di un regista molto molto talentuoso, sicuramente da tenere d'occhio. Il superstite è appunto il superstite di un naufrago nel quale sono coinvolti tra gli altri pescatori anche il fratello maggiore del protagonista, e dunque il film è tutto alla ricerca di questo fratello nelle acque, l'impossibilità della rassegnazione alla perdita che poco alla volta ci condurrà alla scoperta di antiche leggende e i mostri marini che fanno da protagonisti.
Ma non dirci troppo, non dirci troppo.
Il finale assolutamente,
ma
è sicuramente il momento più alto del film, quando Kellogg incontra Melville Herman, lo scrittore di Moby Dick, non Jean-Pierre, regista noir, da vedere assolutamente il film, vedere magari accompagnato solo perché Jean-Pierre Melville appunto dico accompagnatelo con un film di Melville che può essere una buona riscoperta
e una birretta su che
tutti,
non fa mai male.
Su tutti consiglio Frank Costello Faccia d'angelo del 67 con Alain Delon, un capolavoro assoluto, e da vedere anche L'orca assassina secondo me perché fa bene, di Michael Harris, giovanissima Charlotte Rampling, Richard Harris protagonista, Bo Derek e anche l'attore nativo americano interprete di Qualcuno volò sul nido del cuculo, Will Sampson. Riscoprite questo film perché venne un po' bistrattato allora perché uscì insieme allo Squalo e dunque venne divorato in qualche modo dallo Squalo, ma L'orca assassina è un film veramente molto bello.
Sì, è vero, è vero.
E sempre al Cinema Zenith sabato alle ore 16 per la rassegna degli screenshots della rassegna dei giovani abbiamo Attenberg di Atina Rachel Sangari. che io ho avuto il privilegio e il piacere di vedere a Venezia nel 2009, dove la grandissima Ariana Labed, attrice protagonista, ha vinto la Coppa Volpi, sì, sì, come miglior attrice. Un film molto bello che non era, che è inedito in Italia, se non sbaglio.
Sì, è un film che andò agli Oscar nel 2012 in rappresentanza della Grecia, e se lo vedete capite un po' la differenza culturale che c'è tra la Grecia e l'Italia. Tutti i riferimenti sono puramente casuali, le allusioni non ci sono in questo senso.
Ma la Grecia, la Grecia, scusami Laszlo, quella tua, quella di 300,
sì, no,
quella
no, spada, no,
per fortuna, per fortuna no,
contemporanea. Sì. Posso dire due parole su quello che sta succedendo in Grecia? Tre registi su tutti: Yorgios Lanthimos, la regista Ratina Rachel Zangari e Alexander Avranos, giusto?
Sì, dici, ovvero sì. Alpis,
Alpis, Miss Violence,
Miss Violence e Attenberg. Attenberg
sono la dimensione del cinema contemporaneo, secondo me. Quanto di meglio c'è in Europa in questo momento lo troviamo in Grecia. Purtroppo in Italia non vengono distribuiti e questo ci dispiace. Se posso
purtroppo
dire, giovedì prossimo ci sarà uno dei primi film di Yorgios Lanthimos al Méliès, andatelo a vedere, perché Rachel Zangari, produttrice di quel film, e Lanthimos, attore nel film della Zangari, un binomio molto molto interessante.
Allora, il tempo è molto poco, diciamo almeno di che parla Attenberg.
Prego.
Parla di una, di un rapporto alienato tra, tra figlia e padre in fin di vita, una figlia che rifugge il contatto con gli esseri umani preferendo gli animali raccontati nei documentari di Sir Richard Attenborough, che è poi il nome storpiato nel titolo Attenberg. Un percorso di morte per la morte del padre, un percorso di vita per la scoperta della sessualità da parte di questa ragazza tramite il rapporto con la sua migliore amica, e anche una metafora di uno scontro tra il vecchio e il nuovo nella Grecia conservatrice. E tra l'altro diciamo anche che la regista è un'artista visuale, una performer, e questa cosa,
cortometraggio molto bello quest'anno, non te lo ricordi quel cortometraggio con i proiettori che danzavano, un omaggio a Pina Bausch?
No, mi ricordo nei cortometraggi del 70° di Venezia, infatti un omaggio a Pina Bausch. Infatti diciamo che in questo film ci sono molte scene, sì, anche un po' che ricordano la danza,
le coreografie,
sì, le coreografie, ci sono delle scene danzerecce, diciamo, poi ci sono delle immagini che ricordano dei quadri, insomma c'è un insieme di cose. Ma a questo punto, visto che i tempi sono molto stretti, passiamo già,
sì,
Laszlo,
un altro film interessante. Purtroppo i nostri amici stanno in silenzio perché non hanno fatto i loro compiti, come dice il professore.
No, stavo pensando una cosa importante, che vorrei dire a tutti quei ragazzi che adesso alle 20:35 e 36 stanno davanti al botteghino e dicono ma che film vediamo, e si girano verso quello dietro. Guardate nel pomeriggio, informatevi, cercate, guardate quanta roba c'è al cinema, quanta roba potete trovare, sì, di, sì, tutti. Fate anche questo, perdete 10 minuti col cellularino, no? Con lo smartphone, aprite, guardate.
Siate curiosi,
guardate che è una buona idea.
Anche
se
vengono sulla nostra pagina, trovano un sacco di,
sì,
consigli,
di spunti. Detto questo, martedì scorso abbiamo visto un documentario, purtroppo sempre al Cinema Zenith. Non lo facciamo per pubblicità, lo facciamo perché le sale sono queste e dunque di queste si parla, che è Dal Profondo, un documentario di Valentina Zucco Pedicini, una giovanissima regista, e secondo me questo documentario farà parlare di questo giovane talento, perché è un documentario dall'aspetto visivo straordinario, girato 500 metri sotto il livello del mare, un silenzio assordante direi all'interno delle miniere, per raccontare quella che è la situazione dei minatori nel Sulcis. Veramente molto interessante. Abbiamo un contributo, perché
abbiamo un'intervista.
Andrea Fioravanti, nostro amico critico, ha intervistato Valentina Zucco Pedicini e ci ha dato questo contributo, lo ringraziamo
e ce lo sentiamo
e ascoltiamo cosa dice Valentina.
Abbiamo fatto un grandissimo lavoro con Jacob, che è il direttore della fotografia, che era un mio compagno di scuola alla Zelig, la scuola di documentario che abbiamo frequentato circa 3 anni fa. Abbiamo lavorato tantissimo prima di fare le riprese, cercando di capire, diciamo, in superficie come ci saremmo rapportati a un mondo così particolare. Abbiamo utilizzato più telecamere fin quando non abbiamo trovato quella giusta, sia dal punto di vista della luce, sia quella che in qualche modo ci permetteva di stare più vicino possibile ai minatori. E quindi tutto il lavoro di fotografia che vedete deriva dal fatto che abbiamo avuto moltissimo tempo e che Jacob in qualche modo ha capito perfettamente il film che avevo intenzione di fare. La grande sfida era anche raccontare la miniera, che è un posto molto duro e anche un luogo in qualche modo ostile, sporco, che immediatamente richiama alla polvere, alla fatica, alla sofferenza, e tutto questo c'è, spero che arrivi nel film. Però volevamo anche raccontare il fascino della miniera, il fatto appunto che ci si cala in un mondo completamente altro, e per far questo serviva un approccio estetico di altro tipo. Lo scopo più grande era quello di portare le persone che poi avrebbero guardato il film a vivere anche soltanto per un'ora quello che i minatori vivono per 40, 35, 40 anni della loro esistenza, cioè una vita in sottosuolo. E una delle cose più forti per me nel precipitare in questo mondo parallelo è stato sicuramente il silenzio. E, al di là del buio, che chiaramente è una prerogativa della vita degli uomini neri, appunto, era questo silenzio infinito e poi improvvisamente interrotto da questi rumori assordanti dei macchinari. E poi, stando giù, chiaramente si comprende anche come sia difficile per le persone comunicare in sottosuolo, se non per le cose pratiche che riguardano in qualche modo l'aspetto lavorativo. Quindi nel tantissimo periodo passato accanto ai minatori, una delle domande costanti che io facevo loro è: che cosa pensate quando siete qui sotto? E ho tentato, appunto, con la voce fuori campo di Patrizia, di riportare un po' come una sorta di monologo interiore quelli che erano i pensieri dei minatori, e di rispettare invece tutto il resto, il silenzio, che è uno degli elementi fondamentali. E in più questo silenzio mi permetteva di raccontare visivamente. A volte nei documentari è molto facile fare delle interviste e fare in modo che la parola copra, come dire, la parte visiva, e invece il mio tentativo era in qualche modo quello di spostare anche un po' l'asse del documentario classico e di utilizzare delle tecniche più cinematografiche.
Tecniche cinematografiche pienamente riuscite. Io consiglio di vedere il film, speriamo che allo Zenith lo ripropongano, perché il film merita moltissimo. Tra parentesi, ha vinto il Festival di Roma come miglior documentario.
Perfetto.
Ma c'è musica? Che?
Sì, c'è partito qualcosa.
C'è musica sotto?
Niente, regista audio. Quindi.
C'è musica?
Questa canzone mi pare sia in una colonna sonora, giusto? Lazlo, sì. Lazlo, la colonna sonora del film di Ozpedek.
Di Ozpedek. Io direi di ascoltare la canzone e andare avanti.
E ascoltiamola.
A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevo con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. E non come adesso, nei sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino. Può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare. Può crescere un fiore da questo mio amore per te. Vedrai con il tempo.
Purtroppo la dobbiamo scemare, la canzone.
È un peccato, ma andatevela a riascoltare. Questa era A mano del una versione di Rino Gaetano, perché in realtà il pezzo è di Cocciante.
film, canzone, scusami, che accompagna Allacciate le cinture, il film di Ferzan Özpetek,
nostro uscito, amico su Twitter,
uscito ieri, veramente?
Sì, no, nel senso che ieri
è stato per poco,
abbiamo fatto un tweet un po' ambiguo che lui forse non ha colto e ha messo tra i suoi preferiti. Poi quando qualcuno gli ha detto guarda che stanno parlando male del tuo film, si è subito cancellato.
Io ho fatto in tempo a fotografarlo, però
guarda, abbiamo documentalo, postalo su Facebook,
ce l'abbiamo la storia. Özpetek è con noi, Özpetek è con noi. E adesso chiudiamo un attimo questo aspetto, diciamo, contemporaneo e proiettiamoci nel futuro, perché il futuro è la fantascienza, Snowpiercer. Questo film che è uscito in questi giorni, ne abbiamo parlato prima nel box office, no, non ne abbiamo parlato, ma non importa. Comunque incasserà 20-30 mila euro, probabilmente.
20-30 milioni di vecchie lire. C'era nessuno in sala, sala piccola.
Snowpiercer di Bong Joon-ho, regista coreano.
Non lo sappiamo. Comunque, film prodotto da Park Chan-wook, che ricorderete per la trilogia della Vendetta. Old Boy, Lady Vendetta, Mr. Vendetta. Un film che io personalmente ho apprezzato moltissimo, meno Laszlo. Io l'ho trovato, io amo la fantascienza, ho trovato un film molto bello, un film decisamente occidentalizzato perché ha il cast completamente statunitense, però ha la produzione e la regia coreana, è tratto da un romanzo francese, da un fumetto francese, ho scoperto.
Tra l'altro nel cast dicevamo Tilda Swinton, Chris Evans, che tutti avrete visto in Capitan America,
irriconoscibile, almeno io non l'ho riconosciuto.
John Hart.
E, insomma, un film secondo me molto bello, molto allegorico, molto, molto metaforico, un film con le caratteristiche di molto cinema asiatico, cioè molto a volte sopra le righe, grottesco. Il personaggio di Tilda Swinton è un esempio, però sì, fatto con misura, questa cosa non sfocia mai nel ridicolo. Che dire di questo film? Io devo dire, l'ho apprezzato molto. Laszlo mi ha detto che secondo lui era una, è stato un po', non aggiunge niente
a tanto altro cinema, altrettanto e forse più interessante dal punto di vista visivo. È molto evocativo, assolutamente, è l'ambientazione e soprattutto il menare è interessantissimo.
Il menare è molto interessante, ma per me non è solo visivo, non è solo azione.
Parliamo di un film ambientato, diciamo, in una fantascienza prossima, perché siamo nel 2031, quindi sì, adesso, e se è vero che incasserà 30 milioni delle vecchie lire, probabilmente sarà costato 50.000 euro, perché
ti sembra che sia costato poco?
Beh, effetti speciali però non ce ne sono, un'esagerazione, un film abbastanza
le scenografie sono eccezionali.
Hanno affittato un Frecciarossa.
No, io credo che sia costato, e come, ma è un film In Italia guadagnerà poco. In Corea è uscito poco nel mondo ancora, ma in Corea è uscito a agosto dell'anno scorso, quindi è già diverso tempo che è fuori, potremmo vedere dei dati.
Ma a me è piaciuto, Lupus.
No, io facevo questo discorso. Comunque, che dire, secondo me non è una questione solo visiva.
39 milioni e 200 mila dollari di budget stimato.
È costato? Vabbè, però,
costato. Andiamo a vedere le fatture. Andiamo a vedere le fatture, perché dove l'hanno messi 39
sono
milioni?
Sono tutti bravi col Google degli altri.
Insomma, sono tutti bravi col Google degli altri. Io voglio dire solo una cosa, che il tempo è poco. Avrei tanto da dire su questo film, però che c'è.
A questo tempo poco ci metti l'ansia.
Purtroppo è poco, siamo andati un po' lunghi.
Allora, anche nel film il tempo stringe.
Questo treno che corre.
Sì, ho apprezzato molto le citazioni dai Guerrieri della Notte.
Quelle mi sono sfuggite. Quelli con le mazze da baseball.
Sì, quegli scontri tra bande, meravigliosi.
Ce ne sono un paio.
Tu che sei un cultore.
Gli scontri sono meravigliosi. Secondo me il succo è un altro. Secondo me c'è dietro tutto il ragionamento. Secondo me la fantascienza, io leggevo l'altro giorno su Her di Spike Jonze, già menzionato, qualcuno che diceva Spike Jonze usa la fantascienza come pretesto per parlare dei sentimenti umani. In realtà non è Spike Jonze, che la fantascienza dovrebbe essere questo, la fantascienza alta dovrebbe essere un mezzo per parlare di cose nostre, cose vere, cose reali. Quindi in questo caso questa cosa c'è, e come. La fantascienza vera è Philip K. Dick, non i film di fantascienza degli anni 50, sì, i B-movie di Hollywood, che peraltro hanno i loro pregi, ma
il problema è che il tema portante di questo tipo di fantascienza è sempre lo stesso. Lo abbiamo già visto, salvare la specie salvare
ma quello l'umanità. È quello, appunto, secondo me è, non è il tema, quello è il pretesto. Poi il tema è
il tema è
il McGuffin, diciamo. Per, l'hai detto già la settimana scorsa? No, l'hai detto
no,
sul blog.
L'ho scritto sul blog.
L'hai scritto sul blog. È il McGuffin. Sì,
autoincensatevi, mi raccomando. Autoincensatevi. C'è odore di incenso.
Vabbè, abbiamo parlato di Truffaut, dobbiamo parlare anche di Hitchcock.
Hitchcock.
È inevitabile.
Hitchcock.
Va bene, comunque, dai, lasciamo perdere e a questo punto ci ascoltiamo un pezzo.
Comunque
è
un film rivoluzionario. Questo ci piace.
Rivoluzionario, sì.
Tutti
sì.
Dentro un treno, un
se
treno
nella
che
forma,
corre,
nel contenuto.
Un treno che corre, i poveri in fondo, i ricchi davanti, un treno che va. Questa storia io l'ho già sentita però da qualche parte. Questa cosa no?
Non lo so che combini tu quando vai sul treno della Ferrovia Centrale Umbra. Comunque dai, io direi che Stop That Train ci
qui
sta
l'avevo
benissimo.
Sentito.
Un grande Peter Tosh, album un po' datato ma che vale la pena ritirare fuori.
E ce lo sentiamo...
Eccoci, rientriamo da Peter Tosh. E io direi che è necessario andare a parlare un po' di Alain Resnais.
Posso chiamarlo Renault?
Direi di no, guarda.
Era una citazione da un nostro grande
Smith.
Idolo.
Da un nostro idolo, sì.
Va bene.
È sempre triste quando si va su Wikipedia a cercare qualche informazione sul regista e leggere è stato. Purtroppo questa settimana, il 1° marzo, è venuto a mancare uno dei più grandi registi del cinema francese contemporaneo. Andiamo a Strasburgo a parlare con Andrea, che non so se sei in linea, Andrea?
Andrea,
ci sei?
Buonasera. Oh, sì, ci sono.
Ciao.
Buonasera.
Sei tornato a Strasburgo. Purtroppo sei partito con questa brutta notizia. Che cosa dicono in Francia di questa, della scomparsa di uno dei più grandi registi francesi degli ultimi 30 anni?
Beh, diciamo che ecco, negli ultimi giorni le notizie provenienti dagli Oscar sono state un po', come dire, portate in secondo piano da questo evento che purtroppo, per quanto riguarda noi cinefili, amanti dei film intellettuali e difficili, purtroppo è molto pesante. E sì, molti giornali hanno dedicato articoli, prime pagine a uno dei più grandi registi del cinema, non solo francese, ma probabilmente mondiale, insomma. Quindi sì, diciamo che l'atmosfera cinematografica non è delle più allegre in questi giorni.
Noi facciamo un brindisi intanto a te, che la settimana scorsa eri qui e adesso invece sei dall'altra parte, sei lì.
E alla memoria di René. Senti, per chi non conosce il regista, facci questo coccodrillo.
Diciamo che Alain René è probabilmente uno dei più grandi registi della storia del cinema. Potremmo identificarlo come il fratello maggiore della Nouvelle Vague, cioè un regista che ha influenzato tantissimo la più grande rivoluzione cinematografica, senza però mai farne parte integralmente.
Sì, ricordiamo che il suo primo film è stato assunto come manifesto da quei ragazzacci. Godard stesso sui Cahiers scrisse: questo è il nostro manifesto. 1959, Hiroshima Mon Amour, contemporanea ai 400 colpi di François Truffaut.
E a proposito di 400 colpi, in quell'anno Hiroshima Mon Amour vinse il premio Georges Méliès ex aequo con i 400 colpi di Truffaut
al Festival di Cannes.
No, esattamente. Quindi diciamo che ecco, giusto per citare qualche premio che diciamo si perde nella immensa serie di premi che ha vinto René. Mai troppo sotto i riflettori, perché nella lista troviamo solamente un Leone d'Oro per l'anno scorso a Marienbad del 1961
e tutti gli altri premi... un film un po' italiano.
Esatto. Sì, un film italiano, un film molto importante, molto letterario, molto filosofico. Alcuni l'hanno definito sia in Italia che in Francia un esploratore della memoria, un regista che si cala nel ricordo, un po' un Proust del cinema, insomma.
Sì, sì, assolutamente. Che però ha saputo anche interpretare con leggerezza la commedia.
Sì, sì, sì. Poi nella seconda parte della sua carriera ha interpretato la commedia sempre in maniera del tutto intelligente, mai scontata, mai banale. E sì, sicuramente un regista che è un autore, un regista in un certo senso filosofo, un regista che si è sempre avvalso della collaborazione di grandissimi personaggi della letteratura francese, come Marguerite Duras, che scrisse Hiroshima Mon Amour, come Alain Robbe-Grillet, che scrisse l'anno scorso Marienbad, quindi Jean Cayrol e via dicendo, insomma. Quindi un maestro del cinema letterario, un maestro del cinema anche impegnato, a partire da quel suo grande cortometraggio che è Notte e Nebbia, sì, del 1955, per poi arrivare a Lontano dal Vietnam, a Muriel sulla, sì, guerra d'Algeria,
ma anche tutto il suo, la produzione documentaristica riguardo l'arte. L'arte, insomma, la pittura. Vinse un Oscar, no?
L'unico Oscar che vinse nel 49 è un Oscar per un cortometraggio su Van Gogh.
Van Gogh,
cortometraggio che per il pubblico italiano, insieme al cortometraggio su Gauguin e su Guernica, è disponibile in una edizione di Hiroshima Mon Amour con doppio DVD, e il doppio DVD contiene questi tre documentari.
Io personalmente, quindi, ho amato tantissimo il suo Smoking, no Smoking, un dittico quasi, una commedia del 93 con la sua musa e compagna degli ultimi giorni, Sabine Azéma e Pierre Arditi. Questo duetto, diciamo, no? Una scena a due dove loro,
sì,
interpretano.
Un film molto importante, anche a tratti molto divertente, che è stato, diciamo, premiato nella sua filmografia. Diciamo che forse è il film più premiato, perché ha vinto sia l'Orso d'Argento come contributo artistico a Berlino nel 94, sia i César come miglior film sempre nel 1994 e come miglior regista. Sì. Quindi all'interno della sua filmografia è il film che ha ricevuto più,
senti,
più premi.
Andrea, due parole per chiudere perché siamo un po' lunghi. Chiudi tu con lunghi, un pensiero, non lo so perché... Lunghi. Ha vinto da poco questo premio a Berlino nuovamente.
Questo premio a Berlino è... cosa dire, guardate assolutamente, recuperate i film di René per chi l'abbia già visti, guardateli ex novo per chi non li ha visti, perché effettivamente sono dei film che lasciano il segno. Io sono un po' amareggiato da questa cosa, quindi diciamo che non sono particolarmente in forma nel sei parlare lutto, di questo lutto. Grande regista. Guarda. E vi consiglio al pubblico italiano che forse non è riuscito a vedere questo film, Je t'aime, je t'aime, Anatomia di un suicidio,
sì, sì,
uno diciamo dei suoi flop commerciali, quindi recuperate i film di René.
Guarda, posso dire le coincidenze della vita, il mese di aprile la Cineteca di Bologna in quella rassegna di cui abbiamo già parlato l'aveva annunciato a settembre, dunque non c'entra niente la morte, ma ripropone in sala, restaurato a Cannes l'anno scorso finalmente da Clan Cassic, Hiroshima Mon Amour, che è probabilmente il più grande film degli anni 50, perché poi ha aperto la strada a quella rivoluzione che dicevamo. Un film manifesto, teorico e straordinario. La prima sceneggiatura di Marguerite Duras, se non sbaglio.
Esattamente.
Un incontro straordinario che ha cambiato la storia del cinema.
Sì.
Che ha cambiato la storia del cinema.
Allora, visto che sei un po' giù di umore, noi vogliamo ritirarti su con un pezzo che abbiamo scelto un po' dedicandotelo, visto che tu hai vissuto a Parigi e soprattutto nei dintorni di Parigi. Abbiamo tirato Grazie. Fuori da una colonna sonora di un film che sicuramente ricorderai. Parliamo dell'Odio.
Come
un
si dice in francese?
La haine.
Ok.
Di Mattia Kassovitz.
Assassin de la police di Cat Killer. Eccola per voi.
Come siamo black questa sera.
Jetzt weiter mit der Traumfabrik.
Allora, rientriamo qui al bar citando un nostro ascoltatore, nonché un nostro caro amico, parliamo di Daniele Pampanelli, che sulla pagina Facebook ci ha scritto che Eve of Destruction sicuramente secondo lui si riferisce alla vittoria di Sorrentino. Adesso non so cosa voglia dire,
Guarda,
non capisco.
Andiamo avanti che forse è meglio.
Si riferisce a Ralph Supermaxi Eroe.
Sicuramente. Andiamo avanti che forse è meglio. Apriamo una rubrica che saltuariamente ci accompagnerà in questo viaggio che è Bar Traum Fabric, e andiamo alla scoperta di quelli che sono i cinema dell'Umbria. Questa sera abbiamo con noi collegato Luca Benni, che è uno dei folli che qualche anno fa ha deciso di, non lo so come dire, vivere questa follia di riaprire un cinema ad Umbertide, che non è sicuramente uno dei comuni più densamente abitati della regione. Luca, sei in linea con noi?
Eccoci qua, ciao a tutti amici del bar.
Ciao, buonasera. Ciao.
Sappiamo che sei in viaggio verso Pescara.
Saluto a Luca Benni, stiamo brindando alla tua salute.
Allora fammi dire una cosa che mi piacerebbe dire sempre nelle radioserie. Allora fermati, smetti di guidare, accosta oppure usa l'auricolare.
Ho l'auricolare, dai, okay.
Benissimo. Senti Luca, tu in compagnia di altri due folli, che ci dirai chi sono, avete deciso di riaprire questo cinema ad Umberti, del Cinema Metropolis. Come mai?
Allora, è semplicemente perché il cinema storico che c'era prima ha chiuso nel 2008-2009, siamo rimasti per un'intera stagione senza cinema, al che anche il comune, che comunque come di Umberti è molto sensibile, diciamo, a questa cosa, un comune di 15.000 abitanti senza un cinema non poteva andare avanti, ha deciso di riadattare una sala diciamo non cinematografica, ma una sala convegni di sua proprietà, e ha fatto un bando per le associazioni. Noi con la nostra associazione che si chiama Effetto Cinema, che già diciamo eravamo comunque inseriti nel contesto sociale della città, abbiamo deciso di partecipare a questo bando, l'abbiamo vinto e poi abbiamo iniziato così, imparando il difficile mestiere dell'operatore cinematografico.
Però state andando molto bene, perché con l'avvento del digitale quest'anno sto vedendo una programmazione quantomeno dinamica.
Guarda, ti dico, abbiamo sofferto tanto nell'ultimo anno perché appunto abbiamo vissuto questo passaggio dall'analogico al digitale. La sala non è nostra, appunto comunale, il comune con un po' di difficoltà, perché ovviamente i conti pubblici sono quelli che sono, è riuscito dopo qualche mese di chiusura, in cui effettivamente non sapevamo neanche se riaprire. Da giugno a dicembre siamo stati chiusi, poi finalmente
per fortuna
questa cosa è andata avanti, il comune si è dotato di un proiettore digitale e quindi dall'11.
Senti, come scegliete i film da proiettare?
Allora, diciamo, l'idea nostra è che comunque siamo un cinema di paese, quindi ci piace un po' toccare tutti quelli che sono gli aspetti, sia il cinema commerciale, che il cinema per famiglie, che i film di qualità. Diciamo, non vogliamo fermarci su un particolare genere, ma cercare di offrire un programma comunque vario, sempre diciamo però con un minimo di qualità.
Senti, molta qualità, perché avete fatto Holy Motors, avete fatto insomma i film più belli e invisibili quasi della stagione.
Diciamo dunque i nostri gusti sono particolari sicuramente, e quello che non riusciamo a fare con la programmazione settimanale cerchiamo di reintegrarla con rassegne.
Complimenti per questo. Poi siete una sala anche dinamica sotto altri punti di vista, sembrate interpretare la modernità meglio di altri, avete aperto quel palcoscenico a qualsiasi arte performativa.
Guarda, sia io che gli altri due ragazzi con cui diciamo portiamo avanti questa associazione, che sono Matteo Cesarini e Alessandro Corinti, siamo molto appassionati di musica, quindi quando possiamo, quando c'è qualche artista in giro che ha qualche day off, proviamo a inserirlo sul piccolo palco del Cinema Metropolis. Insomma, recentemente, ecco, nel mese di febbraio abbiamo ospitato una data zero del progetto dei Wuming Contingent. La settimana scorsa c'erano i Crimea X, che
questo omaggio a John Carpenter, ne abbiamo parlato,
portano in giro questo progetto molto bello, quindi eravamo particolarmente contenti di ospitare.
E poi tu hai una tua etichetta musicale.
Sì, fra l'altro c'è anche questa cosa qui, che appunto da un po' di anni porta avanti questo progetto di Toulouse Lautrec, e quindi ogni tanto c'è questo inserimento musicale all'interno della sala.
Toulouse Lautrec, che produce i Fasc, giusto?
Sì, abbiamo prodotto il vinile dell'album dei Fasc, l'ultimo album Ibris, o Ibris come dirti boia, e poi abbiamo anche altre band, sia locali come Tiger o Gazzavo Penguins o altri.
Okay. Senti, tu stai andando a Pescara, una curiosità, ci sono i cinema a Pescara, e che tipo di cinema ci sono?
Ma anche che cosa vai a fare a Pescara? Perché
noi vogliamo sapere
tutto.
Questa cosa molto curiosa, che sia io che il mio collega Matteo siamo fidanzati con due ragazze di Pescara, che sono due amiche, quindi ogni tanto ci diamo la spola. Questa settimana sto andando io la settimana scorsa è andato lui. Chiusa la parentesi, ci sono, guarda, una situazione un po' come dalle nostre parti, ci sono dei multisala anche molto vicini fra di loro, c'è lo Space Cinema, ci sono altri multisala privati, tre sale in centro, ma poi dice che c'è un cinema che va fortissimo, un monosala, un film porno.
Fantastico. Ah, vedi, il ritorno.
Roba che non esiste più.
Guarda, il nostro fornitore di popcorn, sì, che fornisce anche vari cinema anche in tutta Italia, è fondamentalmente il proprietario di questa sala e lui dice che non vede crisi in questo cinema. Magari prossimamente andremo a fare.
Non fatevi portare gli stessi popcorn, si sa mai.
L'estasi della spada.
Senti, che dici di salutarci con un pezzo della tua produzione?
Ben volentieri. Guarda, domani ci sono i 9 anni che esiste Blues La Track e faremo una festa all'Inns di Roma, quindi ci sposteremo io e la mia fidanzata da pescare a Roma.
Possiamo venire?
Come no, è aperto a tutti. Ci sono appunto anche i Gazebo Penguins che li lancio con questo pezzo che è uno dei più conosciuti, diciamo, sempre ovviamente relativamente, comunque Senza di te, dall'album che si chiama Legna. Loro sono Gazebo Penguins e grazie ancora agli amici del bar.
Grazie Luca, ciao,
guida piano.
Traumfabrik. E come tutte le volte al bar del Traumfabrik, noi siamo qui e abbiamo al telefono anche questa sera una persona alto.
dovrebbe
esserci quello che per noi è il nostro mentore, il nostro ispiratore, colui che noi ascoltiamo in rigoroso silenzio. Professore in linea, buonasera professore.
Professore?
Pronto!
Professore,
pronto,
ma
ragazzi!
Professore,
chi è professore?
Insomma, sentiamo dei rumori. Dove si trova?
Ragazzi, vabbè, come si dice, l'intellettuale organico, diciamo così, sono stato invitato al party per festeggiare la vittoria dell'Oscar della grande bellezza, vabbè ragazzi, mi ha chiamato Paolo Sorrentino e mi
professore,
ha detto,
si allontani dalle casse che la sentiamo un po' troppo forte.
Beh, mi ha detto, come dire, professore, io per questioni di opportunità politica non ti ho ringraziato lì pubblicamente, sai, gli Oscar la serata, però domani c'è la festa. vieni dove tu stai, mi raccomando, dove tu stai, e porta le solite due bottiglie di vino. Ecco, questo è l'invito di Paolino.
Sì, vabbè, ma adesso a parte il vino, professore, dobbiamo parlare del vino,
no,
per forza.
No, come a parte il vino? Io gliel'ho portato ben 8 euro al supermarket, mica si scherza. Cioè,
vabbè, comunque, senta, ma quello che vi chiedevo era, lei diceva, le ha detto a Roma dove tu sai, cioè che significa?
Sì, che qui è come dire, gli organizzatori, tutti, Toni Servillo, ovviamente, vogliono tenere segreta questo luogo, questa location, diremmo in ambito cinematografico. In realtà si tratta di una terrazza romana che gli organizzatori tendono a non diffondere, perché se no ci sono i soliti imbucati, soprattutto uno, voi lo conoscete bene, Matteo, no? Matteo Garrone. E che vuoi fare? Matteo Garrone è arrabbiato, c'è da capirlo, è un po' invidioso. Si dice in giro qui nell'ambiente cinematografico romano che bruci in giro per Roma le copie di Gomorra gridando: ma quale impegno civile, ma quale impegno civile, qua ci vuole la festa. Ecco, sono questioni, come dire, lui vuole entrare, rovinare la festa e buttarla in caciara, ma soprattutto vuole anche disturbare gli ospiti, perché ragazzi, qui stasera
ospiti
è pieno
importanti.
Di gente, è pieno di VIPs, e vabbè ragazzi, Paolino ha fatto le cose in grande. Pensate che ci sono pure quelli degli altri Oscar, ci sta quello di 12 anni che porta a tavola, serve ai tavoli.
C'è un Wetter Ejiofor,
Amy Adams è una cuoca provetta, e come sta Paolo non ha badato a spese. Poi ci sta tutto il cast, Toni Servillo, la Ferilli e gli ospiti d'onore, ci stanno Scorsese, Maradona, i Frankie Goes to Hollywood e sì, perché
Paolo Montero,
sì, guarda, ci stanno proprio tutti. E poi c'è l'ospite principale, il grandissimo, l'unico, il più grande regista italiano, ma diciamolo piano, Federico Fellini, ecco.
Professore, Fellini. Ma come Fellini? È morto Fellini.
Ecco ragazzi, ora parlo un po' più piano,
con
perché
rispetto.
Questo è stato un po' un problema per gli organizzatori, perché... sì, Fellini è morto, noi lo sappiamo, però Sorrentino non sa che Fellini è morto. E lui, lo sapete, ha questo carattere un po' forte, un po' competitivo. Poi da quando ha vinto l'Oscar non vuole più contraddirlo nessuno, l'autostima è cresciuta, è un po' egocentrico, insomma, diciamo, per il controllo. E così cosa ha fatto Toni Servillo e gli altri? Hanno pagato uno che somiglia un po' a Fellini, uno grassottello con la sciarpa rossa, il cappello, insomma sto tipo va in giro per la festa a dire: Paolo mi ha superato, Paolo mi ha superato, Paolo è il migliore. Ecco, e Paolino è contento, però ragazzi, è una festa, è bellissima, mi sto divertendo, però ci sono pure gli invitati di serie B, ci sono quelli che non possono accedere alla zona VIP, e voi mi direte chi sono quelli che non possono, tutti gli altri registi italiani, come dire, c'è Pupi Avati, Bellocchio, Muccino. Comunque ragazzi, io adesso non lo dovrei dire, ma c'è stato addirittura un incidente, cioè ci stava uno che si è messo a urlare: io sono il cinema, io sono l'arte, io devo entrare in zona VIP. Insomma, era Nanni Moretti che aveva bevuto troppo e butta fuori, l'hanno, come dire, allontanato. Però in zona VIP sono ammessi solo quelli che hanno vinto l'Oscar, ci stanno Bertolucci, Salvatores, Tornatore e Benigni, però solo con la green card, cioè devono pagare, che poi Paolino è così. E soprattutto ci sta pure un altro regista italiano, ecco, io ora non dovrei dirlo, perché ci sta Fezza Notte, perché nella zona VIP.
Addirittura, così, nella zona VIP?
C'è Fer, sì, ma secondo me, io non lo so, però secondo me lui l'ha invitato per un... è per prenderlo per il culo, ragazzi, io non dovrei dirlo, però cioè, come dire, ogni tanto quando Paolino si annoia qui alla festa, Paolo si annoia, richiama un po' gli invitati: Toni, vieni qua, Sabrina, vieni qua, Fezzan, non ti buttare giù, dai, che pure tu vincerai l'Oscar, e giù tutti a ridere, ragazzi, ha fatto questa gag 10 volte e si ride di continuo e si ride sempre. Comunque ragazzi, io non dimentico il mio ruolo di prof. Io devo recensire un film e qui recensisco un film. Allacciate le cinture.
Noi?
No, il film.
Ah, il film.
No,
ah, okay,
film di Ostetek, perché in realtà è un invito ai proprietari delle sale a mettere le cinture alle poltroncine, perché altrimenti fa rimanere sedute le persone. Comunque mi cimento nella mia più caratteristica prosa nei confronti della recensione. Cinema da cartolina, imbarazzante uso e l'abuso che fa di corpi e paesaggi, dialoghi da fotoromanzo e fotografia patinata, cinema provinciale e quel che è grave è che dice quel che la gente vuole sentirsi dire su gay, corna, aperitivi e purtroppo la pornografia non finisce anche su malattie gravi quali il cancro. Musica invadente, dolli insopportabile, insomma un film credibile come una birra bevuta tutta ad un fiato al mattino senza nemmeno un rutto e chi ha visto il film sa a cosa mi riferisco. Voto 4!
Professore, professore, sento che parte Disco Samba.
Qui ragazzi la festa di colla è partito un trenino, sapete? Quelle caponate, quelle che si vedono nel film, no? La grande bellezza, quelle caponate, il trenino. Ragazzi, sta succedendo un casino, cioè è successo un casino della Madonna.
Sentiamo, sentiamo.
È partito sto trenino e insomma per questione di opportunità avevano dato il capotreno a Bertolucci con la carrozzella spinta da Scorsese. Se ne sono accorti Paolino e Tony Servillo. Papà, giù giù, capotreno ragazzi, eccoli qua. Comunque io bisogna che vada perché sapete, ho visto che l'ultima carrozza la Verilli, io mi aggancerei ragazzi e se non vi dispiace
professore,
io mi vado a godere la festa.
Prego, si diverta. Prego. La salutiamo.
Tutto ok ragazzi, divertiti.
Salutiamo.
Vada pro.
Buona
festa. Ciao professore.
Guarda che io non so se tutto questo è vero.
Forse è incredibile.
Però è credibile. Io ricordo, e c'eri anche tu Lupus, una sera in compagnia del nostro amico Matteo Garrone che si parlava dell'acquisto.
A cena
sì,
ricordo.
Che si parlava dell'acquisto della casa. Allora Garrone che si è comprato un primo piano, insomma, con molte fatiche economiche in un quartiere importante di Roma, dopo un anno che abitava lì si è visto acquistare i due attici, sfondare tutte le pareti, fare un loft di 400 metri.
E chi l'aveva acquistato?
Paolo Sorrentino.
Povero Garrone.
Senti, andiamo avanti.
Io direi che dopo tutta questa festa, tutta questa allegria, sempre con la consueta allegria, facciamolo. Però c'è un necessario omaggio, un ricordo che io farei. Lazlo, sei d'accordo con me? Visto che non è solo il nostro compleanno, come
no,
abbiamo detto.
Purtroppo non è anche un anniversario. È anche un anniversario perché sono 15 anni dalla morte di Stanley Kubrick.
E quindi dedichiamo la nostra consueta rubrica Musica in HD proprio a lui, a Stanley Kubrick. E
avevamo invitato, scusa, Stanis La Rochelle per parlare di Kubrick, ma purtroppo era impegnato.
Sta facendo il trenino.
Certo.
Sta facendo il trenino.
E come di consueto citiamo soprattutto il romanzo dal quale è stato tratto questo film, ispirato. In realtà l'autore del romanzo, stiamo parlando di The Short Timers, ovvero sono i soldati in ferma breve, come in forma breve, ferma breve, scritto da Gustav Ashford, che è stato ovviamente un marine e ha aiutato, ha collaborato con Kubrick nella stesura di Full Metal Jacket,
sì.
Film uscito nell'87, quindi circa 10 anni dopo l'uscita del libro, un libro che non ha avuto assolutamente successo finché non è venuta fuori la pellicola.
Succede sempre a tutti i libri dei
film
di Kubrick.
Diciamo che può accadere, in realtà quello
che... Come diceva, non ricordo chi, forse Hitchcock, comunque c'è questa regola non scritta del cinema: da un grande romanzo è difficile fare un buon film, ma da un piccolo romanzo si fa sempre un grande film.
E sembra, beh, logico, questo è anche logico.
Infatti,
no?
Sembra essere successo così anche in questo caso. E una delle particolarità di questo libro è che in realtà ci sono tutti i particolari raccapriccianti sulla guerra e su quel che è successo in Vietnam che Kubrick si è risparmiato. Detta così, per chi ha visto Full Metal Jacket sembra un po' strano. In effetti, se vi leggete il libro capirete perché questa cosa è vera. In realtà vi volevo leggere anche un piccolo estratto da questo libro, scritto ovviamente da Ashford, come abbiamo appena detto. E se Lazlo, se sei d'accordo, guarda, lo recito guardando te, che
wow,
è un'emozione diversa.
Perché sono palla di lardo?
Guarda, non volevo dirlo, però mi è venuta questa
escusatio non petita, accusatio manifesta.
Sì, autogol, diciamo.
Allora, scrive Ashford in The Short Timers: parlare ai morti non è sensato, e a un vivo gli conviene non prenderci il vizio. Ma ultimamente a me capita spesso di parlare ai morti. Mi sa che ci parlo, coi morti, fin da quando compì la mia prima uccisione accertata. Confirmed kill è il termine che usiamo. Ebbene, dopo la mia prima uccisione accertata, parlare ai cadaveri ha cominciato a essere più logico per me che non parlare con chi non è ancora stato fatto secco. Ecco, questa è una piccola, piccolissima parte di questo romanzo che è stato scritto più o meno nel 78-79. E sapete che una curiosità che mi ha colpito molto è che la fine di Ashford è stata abbastanza triste. È morto, solo come un cane a 46 anni in Grecia in un motel super economico, e poco prima era stato condannato a 6 mesi di carcere per un furto di libri da biblioteche. Aveva rubato quasi 800 libri da varie biblioteche. Per farvi capire che personaggio
allora,
strano.
Un libro da riscoprire.
Sicuramente
è un film,
un libro da riscoprire.
Anzi, un libro da scoprire, perché io non l'ho letto. È un film da rivedere.
Che poi, tra l'altro, la maestria di Kubrick, in queste poche righe che tu hai letto, c'è tutta. La maestria di Kubrick in questo film c'è tutta.
Ha tirato fuori quello che era giusto tirar fuori. E ha aggiunto anche non poco, ad esempio, una colonna sonora in quel Full Metal Jacket che tutti noi ricordiamo, davvero eccezionale. C'è un momento, secondo me, che è rimasto impresso a tutti e che è accompagnato da un pezzo storico, un pezzo dei Rolling Stones, Painted Black, che se il nostro Lupus ci vuole far sentire, chiudiamo gli occhi e ascoltiamoci questo meraviglioso pezzo
da Full Metal Jacket.
Jetzt weiter mit der Traumfabrik.
Ed eccoci giunti al momento dell'agenda cittadina.
Vai Laszlo.
Allora, il Melies programma 12 anni schiavo, fresco di Oscar come miglior film. Sabato e domenica proiezioni pomeridiane con Belle e Sébastien. Lunedì in lingua originale Saving Mr. Banks. Giovedì prossimo in rassegna, ne abbiamo già accennato. Il pomeriggio fanno il capolavoro di Stanley Kramer con Sidney Poitier, Indovina chi viene a cena, un film imperdibile. E la sera, altrettanto imperdibile, l'inedito film di Yorgos Lanthimos, ne abbiamo parlato prima, Dogtooth. Ha vinto il premio della sezione Uncertain Regard al 62esimo film Festival del Film di Cannes. Ed è stato candidato come miglior film straniero ai premi Oscar 2011. Tra i produttori Atina Rachel Zangari, regista di Attenberg, l'abbiamo detto prima. Al cinematografo Sant'Angelo, in programmazione i campioni di incassi della scorsa settimana, La Bella e la Bestia, e il documentario di Gianni Amerio presentato alla Berlinale, Felice chi è diverso, il racconto delle storie, diciamo così, un documentario sulla storia dell'omosessualità dalla sua origine.
Al cinema Zenith in programmazione Allacciate le cinture, ma soprattutto Il superstite. Lo fanno di pomeriggio, ma trovate il tempo di vederlo assolutamente, perché merita. Mercoledì prossimo lo fanno in versione originale. Sabato la rassegna dei Screenshots presenta l'inedito e straordinario Attenberg di Atina Rachel Zangari, appena citata. Domenica mattina ne abbiamo parlato con Dottorini, c'è Nana di Jean Renoir. E lunedì sera la grande illusione. Martedì, secondo appuntamento con la rassegna A proposito di donne, in compagnia di Diana Dell'Erba e del suo film Registe, una storia del cinema italiano al femminile. Ingresso gratuito, la regista è presente alle ore 21.
Allora, cazzo. Era il Papa, è intervenuto il Papa.
Fuori dal cinema è ricominciato il Cineforum, ossia prosegue da febbraio, ma finalmente lo annunciamo anche noi, Bella Queer, che solitamente si tiene in via Imbriani a Perugia, presso i locali della consulta per l'immigrazione. Ieri sera hanno aperto con Un uomo sulla terra di Daniele Segre. Prossimo appuntamento 20 marzo con il film di Vittorio Caprioli del 1970, Splendore e miseria di Madame Royale. Magari presto inviteremo a studio quelli del collettivo Bella Queer per parlare delle loro attività. Questo soprattutto, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, è il weekend di Umbria Grida Terra, mercato coperto di Perugia.
Terra!
La trasmissione del palinsesto giornaliero di Radiofonica sono trasmesse in diretta da lì, e domenica ci saremo anche noi. Vi invitiamo a venirci a trovare domenica dalle 17:30 in poi.
Mi raccomando, sì, ci sarà la premiazione.
La premiazione dei biglietti vinti dai vincitori, da chi ha partecipato al nostro quizzone.
Uno speciale mercato coperto Umbria Grida Terra di Bertrand Fabric. E intanto vi segnalo che domani sera all'interno della manifestazione verrà proiettato il teaser del documentario attesissimo sull'ex CIM, il centro sociale storico
già.
Di Perugia, realizzato dai nostri amici Andrea e Ivan Frenguelli, che a discapito del cognome non sono nemmeno parenti, ma amici. Anche loro li inviteremo presto e parleremo del doc. Il doc sarà visibile anche sul canale YouTube di Umbria Grida Terra. Ci vediamo domenica al mercato coperto.
Senza dubbio.
Ci trovate su Facebook, dove troverete tutti i film che abbiamo citato, i consigli, i trailer, tutto.
Ci sono i contatti, ma qui anche i contenuti.
E a questo punto ci salutiamo e vi ricordo come al solito che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs e da lui scritto con Lucas Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cusciani,
andiamo.
La vocalist teutonica signorina Martina Rottermeier, i nostri ospiti telefonici.
Andiamo.
Daniele Dottorini, il nostro uomo sul confine Andrea Micigrucci, Luca Benni e l'immancabile professore dalla festa.
Festa io!
È la nostra ospite.
Finalmente è venerdì, andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, divertitevi, ma soprattutto
andate tutti al cinema!
Monkey.